Ci suoi appunti.
All your days are blown to us.
No. Metti una roba, tutto, metti.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Ti ripari che c'è? Vuoi liberarti che c'è?
Amici, eccoci qui ancora
Ciao.
Una volta in questo sabato invernale. Siamo ancora qui, io sono Nicolò, poi abbiamo Giorgia
presente,
Emilio qui alla mia destra come al solito, poi Giovanni oltre quel vetro che ci ricorda l'ora esatta.
Sono le due, amici, se ci ascoltate in live.
Benissimo, ma adesso che sappiamo l'ora esatta possiamo partire con il nostro This is Wotec di oggi, vero Giorgio?
Sì, This is Wotec che oggi vi diciamo dà qualche consiglio per sopravvivere, visto che qui si parla di terza guerra mondiale, di disastri climatici, insomma sembra che la fine del mondo potrebbe essere vicina. Però non vogliamo mettervi ansia, ma appunto abbiamo detto vogliamo darvi dei consigli per la sopravvivenza, perché only the brave e gli ascoltatori di high tech, come si suol dire. Comunque, in ogni futuro, diciamo, post-apocalittico che viene immaginato dalla fantascienza e chi più ne ha più ne metta, un elemento, diciamo, che torna spesso è l'importanza per i sopravvissuti eventualmente di procurarsi pezzi di tecnologia del vecchio mondo. E quindi proprio a questo ha pensato Virgil Dupras, che è il creatore di un sistema operativo open source chiamato Collapse OS, che è costruito appunto apposta per essere utilizzato eventualmente durante i tempi bui che ci attendono. Quindi, stando appunto al suo creatore, questo sistema operativo permetterebbe alle persone del futuro di riconfigurare eventualmente vecchi iPhone o smartphone che potrebbero essere pescati per esempio fra i rifiuti o fra i rottami. Il progetto tra l'altro è su GitHub e quindi se qualcuno si volesse candidare è addirittura in cerca di
un po' porta palazzo.
sì esatto. Quindi se a porta palazzo trovate un iPhone quando ci sarà l'apocalisse, dovete scaricarvi questo sistema operativo per poterlo riconfigurare. Comunque il suo creatore ha detto appunto che il suo obiettivo è quello proprio di mitigare un rischio che lui ritiene reale, non inevitabile, ma comunque abbastanza probabile. Secondo infatti lui appunto prevede un mondo in cui la catena di approvvigionamento globale potrebbe collassare entro il 2030, e quindi in questo futuro possibile non sarà più diciamo facile trovare, produrre elettronica di consumo, ma sarà necessario appunto, abbiamo detto, utilizzare dei pezzi già esistenti come fonte sostanzialmente di potere politico e sociale. In particolare il creatore appunto di questo sistema operativo crede che il problema più grosso per le persone che eventualmente appunto dovessero impelagarsi in questo obiettivo di riconfigurare vecchi oggetti del passato sarebbe quello di procurarsi dei microcontrollori. Per questo, diciamo, Collapse OS funzionerà con dei microcontrollori Z80 a 8 bit, che sono, diciamo, quelli più diffusi utilizzati in molte macchine diverse e che quindi secondo Dupras sarebbe piuttosto probabile comunque riuscire a procurarsi anche in un mondo post-apocalittico. Inoltre questo sistema operativo è pensato per girare su macchine minimali, per essere gestito con interfacce improvvisate, per modificare file di testo e compilare sorgenti.
Fa di tutto.
Potrebbe fare anche il caffè, che è importante anche in un mondo post-apocalittico. Comunque
non leviamo il caffè a Giorgia.
No, mai. Comunque Collapse OS gira per adesso su un computer fatto in casa, e appunto, come abbiamo detto, il suo su Reddit ha detto anche che è felice dei progressi fatti e che vorrebbe portarlo poi a termine con altri sviluppatori. Queste le sue parole: per partecipare basta avere una certa idea del futuro, quindi credere in quella che è la sua idea di collasso, e avere anche delle capacità tecniche come saper assemblare dei pezzi di elettronica. E lui dice però: in realtà temo non ci siano tante persone con queste caratteristiche, ma se esistono mi piacerebbe incontrarle. Quindi appello a tutti i nostri ascoltatori.
Cosa c'è Emilio?
Potrei farci un pensierino. Ho voglia di sporcarmi di nuovo le mani. Vi confesso che la vita da star inizia a starmi stretta.
Ecco.
Finalmente.
Ciao Emilio, vai, parti.
Ciao, qual è la porta? Ma adesso, dopo aver parlato di futuro in qualche modo, parliamo dei nostri anni con Tommaso Paradiso.
Era sempre un giorno speciale, con la riga di lato e sogni oltre l'aldilà. Facevamo le conte, i pensieri nel dettato e le notti studiare canto e matematica. Con le spalle scoperte la musica di mamma e papà. Roma, il sistema solare, cuore chiuso nella pelle. Cos'è che ci fa sentire ancora sulle stelle?
siamo noi. Scorsi dopo mezzanotte e ci ridiamo ancora e ci piangiamo ancora qua. Mannaggia la Befana, ma quanto ti ho voluto bene, te ne voglio sempre di più. Se chiudo gli occhi vorrei crollarti addosso. Roma, le fontane scacciate, Alberto, sordi nelle tempie. Cosa? Cos'è che ci fa sentire polvere di stelle? Ma è chiaro che siamo noi. Oh, oh, oh. Ma è chiaro che siamo i biscotti inzuppati nel latte, con i discorsi dopo mezzanotte. Biscotti inzuppati nel latte, con i discorsi dopo mezzanotte, e ci ridiamo ancora, e ci piangiamo ancora qua, e non c'è un'altra cosa più vera, e più bella di questa. Fanculo tutto, questi sono i nostri anni, i nostri anni, questi sono i nostri anni.
E Tommaso Paradiso ci racconta quindi i nostri anni con questo pezzo, tra l'altro nuovissimo. Però noi dobbiamo adesso
facciamo
un salto indietro, come tutti i sabato, con il nostro C'era una volta.
Amica c'è me, nel mio cuore, di fiare Navarra, da Navarra.
Eh sì, facciamo proprio un passo indietro, perché stavolta, visto che siamo a inizio anno, in qualche modo ci troviamo ad affrontare un dilemma. E questo dilemma è come monetizzare i soldi che abbiamo ricevuto, per esempio a Natale, con le feste da nonni.
Fare il bilancio.
E soprattutto, per non spenderli subito, la prima cosa che facciamo è dire: li mettiamo sul bancomat o sul conto, che così nessuno li tocca.
Sì, non li tocco. E poi invece vai su Amazon e fai
e si prende tutto. Comunque, la cosa fondamentale per fare ciò è l'utilizzo del bancomat. Quindi C'era una volta di oggi parlerà della storia degli sportelli ATM alias bancomat in Italia. Allora, va detto per prima cosa che l'invenzione del bancomat è una storia molto contesa.
Addirittura
c'è chi l'attribuisce al brevetto di tale scozzese James Goodfellow, che alla richiesta della sua azienda di inventare uno strumento che distribuisca denaro, di fatto disegnò quello che è lo sportello ATM. E c'è chi invece lo attribuisce a John Shepard, che inventò una macchina molto simile e che in qualche modo nel 2005 fu premiato all'Obe come inventore di questo tipo di interfaccia. Quindi diciamo che è molto contesa. E perché lo stesso premio l'ha ricevuto anche Goodfellow, quindi è molto un casino.
Tutto molto fumoso.
La confusione è veramente tanto, ma è bello così. Di fatto partiamo dal principio, e nel 1965 questo John Shepard, quindi parliamo prima di lui, era un ingegnere scozzese che lavorava presso la tipografia De La Rue, quindi francese, non si sa bene sotto quale logica, specializzata nella stampa di francobolli e bancomote. E di fatto lui che cosa fece? Uscito dal lavoro, correndo, giunse un minuto troppo tardi allo sportello della sua filiale.
Ah, brutta.
E l'ha trovato già chiuso, quindi di fatto lui stava cercando di di poter mangiare, di poter comprarsi qualcosa e non ce l'ha fatta, quindi stava morendo di fame. Dopo un numero consistente di imprecazioni, litanie alla Madonnina, al nostro John venne un'ideona e si incamminò per le strade di Londra a cercare un distributore automatico. E incredibile,
salvezza
di tutti, è incredibile come quel Mars, vogliamo credere che prese un Mars in onore di Brunetto.
Ciao Bruno,
cambiò la vita,
amante del Mars.
Cambiò la vita a milioni di persone, perché gli venne l'idea, visto che aveva trovato la banca chiusa, di fare un distributore automatico anche per le banche. Quello che poi sarebbe diventato l'Automated Teller Machine, cioè ATM, che è proprio lo sportello classico del bancomat. Ora vi raccontiamo invece la storia triste della sua nemesi. E nello stesso tempo un altro fratale, appunto Goodfellow, inventò un sistema di autenticazione assolutamente rivoluzionario. Il Personal Identification Number, anche detto PIN, che tutti noi conosciamo
e ci dimentichiamo.
E oggi universalmente usato nelle carte di debito e nelle carte di credito, ma anche nei telefoni, nelle schede SIM, ovunque c'è questo SIM. Questo brevetto gli fruttò la spasmodica incredibile cifra di 15 sterline.
Mamma, soldi!
Un piatto classico, un piatto classico da 7
stati. Anche forse. Due,
sì. Ma niente di più. Il furbone di Shepherd, che ha un cognome che vuol dire pastore mica per niente, si è impossessato dell'invenzione straordinaria di Goodfellow e ha inventato gli sportelli ATM grazie a questo PIN.
Un furto quindi. Però adesso pausetta nella nostra storia con i Killers e Mr. Brightside.
Me.
Bright Side dei Killer, su un pezzone, e sì, ci ha fatto ballare tutti.
In pausa ci siamo andati a vedere le foto dei fan.
Sì, esaltati. Sì, perché esiste un articolo su Vice che si chiama "Foto di gente che impazzisce quando parte Mr. Bright Side dei Killer".
Guardatelo.
Consigliatissimo. Guarda. Comunque, torniamo a noi. Stavamo raccontando la storia dello sportello bancomat, ATM.
Dello sportello ATM. L'avevamo lasciato in questa fumosa situazione di chi l'ha inventato, che
non
in qualche modo
si
sono rubati a vicenda. Ma va detto che l'opera di Shepard, che è quello il proprietario del brevetto, non è la prima forma di bancomat. Complichiamo ancora di più la situazione. Per qualche anno prima, negli anni 60, un tale Luther George Simillian aveva installato in una banca newyorkese il bancograph, che era una specie di macchina per depositare denaro e contanti e assegni che, come ricevuta, dava la foto del versato. Quindi geniale, però
sistema.
Bene ma non benissimo. Nello stesso periodo anche in altre banche si stava studiando soluzioni analoghe, quindi tutto il mondo cercava appunto la soluzione che poi implementò Shepard. All'inizio non mancavano appunto le difficoltà per gestire comunque la mole di soldi che si muoveva all'interno di queste interfacce, ma soprattutto quello che mosse di più lo sviluppo del bancomat furono le richieste sindacali per il reparto bancario, che in qualche modo voleva la chiusura al sabato, e quindi tutti dicevano: il sabato che famo con i nostri risparmi? Questo spinse appunto le banche a investire in questo tipo di innovazione, a sviluppare quella che poi è stata l'invenzione di Shepard.
In modo che tutti a casa il sabato si riposa.
Tutti a casa. Nel 1969 arrivarono anche le carte magnetiche, quindi i nostri veri e propri bancomat, simile a quelle che utilizziamo ancora oggi, non erano troppo diverse. Il bancomat, però, la macchina era un po' differente. Per prelevare occorreva utilizzare uno speciale assegno e un codice PIN stabilito dal cliente, e qui dal codice PIN si sentono i pianti in lontananza del nostro Goodfellow che si è fatto le sue 15 sterline. Ora spostiamoci nel nostro bel paese, perché in Italia compare nel 1976 e fu la cassa di risparmio di Ferrara, patria di Giovanni Zabardi,
a installare
ed attivare il primo terminale nel nostro paese. Seguirono poi la Banca Popolare di Vicenza, la Banca Nazionale dell'Agricoltura, che furono fra le prime banche a installare un altro tipo di bancomat, che è Remote Teller, della società Barox. Presto è necessario scegliere un nome per questa nuova tecnologia in arrivo, e con tutta la fantasia che l'italica patria ci concede scegliamo Bancomat. Ed è nel 1983 che nasce la prima carta di debito bancaria destinata a operare sul circuito Bancomat. La carta di credito appunto era banda magnetica e poteva essere utilizzata per servizi di prelievo di contanti su tutto il territorio nazionale. Questa è una particolarità, perché era facile così spostarsi senza portarsi dietro troppi contanti. Presso appunto gli sportelli automatici di qualsiasi banca. Qualche anno dopo, nel 1986, viene associato un servizio da mettere nei negozi, il cosiddetto POS, su tutto il territorio nazionale.
C'è da dire che sono passati 30 anni, ancora non tutti
ancora
hanno il POS.
Io sono team POS,
sì,
POS
anch'io,
tutta
assolutamente.
La vita, basta tutta quella carta. E tra il 1995 e il 1996 inoltre esce anche Pago Bancomat come marchio proprio registrato, che in qualche modo può essere affisso fuori dai negozi per dire: noi abbiamo il POS. Negli anni 80 Paul Volcker definì l'innovazione che portò al bancomat come l'unica innovazione veramente utile nel settore bancario.
Severo.
Però da una parte lo capisco anche, perché veramente è stata una rivoluzione che anche ancora oggi si mantiene uguale a come era nata.
Sì, assolutamente, ha cambiato un po' quello che è tutto il nostro rapporto con il denaro. Comunque, abbiamo anche oggi raccontato la storia di uno degli oggetti con cui più abbiamo a che fare ogni giorno, quindi noi vi salutiamo con i nostri contatti, che sono www.ondequadre.it, il nostro sito dove trovate anche i podcast. Poi ci trovate anche in podcast su Spotify e sui social Facebook Polito on the Quadre, Instagram Polito_ondequadre e Tech_OQ. E anche per questa settimana abbiamo dato, quindi a martedì.
Ciao a tutti.
Attenzione, è entrato un disturbo, l'output è sospeso. Attento. Forse ci stanno tracciando. Stacca.